Sono trascorsi 43 anni dalla nascita di Pong, il primo videogame. In 4 decenni i videogiochi sono maturati in direzioni sorprendenti, dimostrando di poter andare ben oltre il semplice intrattenimento. Alcuni sono addirittura considerati opere d'arte concettuale. Per esplorare alcuni tra i più sorprendenti videogiochi mai realizzati, ho incontrato Chiara Pasquini. Chiara si occupa di videogame professionalmente ed è il mio punto di riferimento quando si tratta di conoscere lo stato dell'arte non solo dell'industria videoludica, ma soprattutto del panorama indie. Intanto grazie Chiara per il tempo che ci stai dedicando. Posto che Pac-Man è il primo videogioco che mi viene alla mente quando ripenso alla mia infanzia, qual è il tuo primo videogioco che ricordi?
Più che un videogioco, io mi ricordo il mio primo sistema di gioco, che fu il Commodore 64, e io ero piccolissima, erano i primi anni 80, e mi sedevo sul divano con i miei genitori e con mio cugino, che era un grande giocatore, lui che poi mi ha ispirato, e mi ricordo che si mettevano queste cassette, questi nastri, nel Commodore 64, si inserivano un po' di comandi e partivano questi giochi che adesso rivedendoli probabilmente non sarebbero nemmeno più così interessanti. Però mi ricordo che mi piaceva molto il fatto di poter dialogare con la macchina, cioè tu scrivevi questi comandi e se li scrivevi bene la macchina eseguiva. E mi piaceva giocare alle avventure testuali ed è il modo con cui ho poi alla fine anche imparato l'inglese, tra l'altro. E il primissimo gioco che mi ha portato via un sacco di tempo è stato Tetris, quindi assolutamente poco originale e molto nella media, credo.
Beh, la longevità di Tetris è fuori discussione. Tu hai subito citato una forma di videogioco non convenzionale, difficile da trovare nei bar e nelle sale gioco, le avventure testuali. Si trattava di storie interattive con la grafica ridotta al minimo, dove in alcuni snodi narrativi il protagonista poteva decidere come comportarsi e dunque modificare la storia. Il computer faceva la parte che nei giochi di ruolo viene svolta da un essere umano, il Game Master. Anglosassoni chiamano questo interactive storytelling perché è un racconto interattivo in cui tu hai un ruolo. Nel lavorare al mio ultimo libro, La magia dei libri, ho trovato un esempio di, forse il primo, di storytelling interattivo nel Settecento. Le Arlecchinate erano dei libri che venivano venduti fuori dai teatri, uno che sono riuscito a ricostruire, veniva venduto fuori dal teatro di Covent Garden a Londra, dopo gli spettacoli di Arlecchino, ed erano scritti in versi, e erano composti da flap, alette che dovevano essere sollevate una dopo l'altra, erano appunto, contenevano dei versi, un po' come qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, e ogni aletta invitava il lettore a sollevare l'aletta per far evolvere la scena, e visto che erano disegnati sopra e sotto le alette, sollevando le alette, la scena che si presentava agli occhi del lettore si modificava esattamente come si modificava durante lo spettacolo a teatro, e il lettore, in questo caso lettore, spettatore, giocatore, era invitato ad interagire con la pagina e a spostare dei pezzi di pagina, a sollevarli, eccetera, e a far interagire la scena. Non erano videogiochi, erano cartagiochi in qualche modo, ma sono il primo esempio di storytelling interattivo e sono gli antenati delle moderne avventure grafiche. E devo a Chiara la segnalazione di un'avventura testuale recentissima, datata 2014, si intitola Mio zio che lavora per Nintendo.
Si tratta di un gioco scritto con questo motore molto interessante che si chiama Twine, che sta diventando molto popolare nel panorama indie dei videogiochi. È un motore interessante perché permette a chiunque abbia la voglia e la creatività di scrivere una storia, con anche poche competenze tecniche, di creare un videogioco incentrato appunto sulla possibilità di far vivere una storia a una persona. È bello perché permette di concentrarsi soprattutto sui contenuti e si può anche usare come metodo per imparare la logica con cui vengono costruiti i videogiochi. Questo in particolare è molto interessante perché ha intanto una serie di finali diversi che si sbloccano a seconda delle azioni che il giocatore compie mentre sta giocando. E poi alla fine una sorta di director's cut, o comunque una sorta di note dell'autore, che si sbloccano finendo il videogioco e che forniscono un po' una chiave di lettura e danno una spiegazione su che cosa ha portato l'autore del gioco a creare una storia di questo tipo.
In effetti l'aspetto che mi ha più colpito di questo videogioco è proprio questo finale, cioè in qualche modo il creatore ti porta dietro le quinte e ti racconta il percorso mentale che lo ha portato a scegliere quei personaggi, a creare quel tipo di suspense, ed è raro che un artista porti il proprio pubblico dietro le quinte e faccia vedere come è fatto il laboratorio. Un altro esempio di narrativa non lineare che in qualche modo i videogiochi hanno reso possibile è quella dei mondi aperti, degli open world. Il primo videogioco, comunque il più famoso a incarnarla, è Grand Theft Auto. Sono videogiochi in cui le missioni non sono ben determinate dall'inizio, non sono da eseguire in un certo ordine, ma uno si trova in un mondo praticamente senza confini, l'illusione che viene data al giocatore è che il mondo in cui è immerso non abbia confini. Nel mondo di Grand Theft Auto è tipicamente una città in cui un giocatore può girare e fare tutto quello che vuole e tipicamente ruberà delle auto, proprio dal titolo della serie. Ed è spiazzante giocarci la prima volta perché una libertà di movimento di questo tipo uno non se l'aspetta. Siamo passati dal labirinto chiuso di Pac-Man, che appunto costringe il personaggio protagonista entro pareti molto strette, ai mondi aperti.
Esatto, e tra l'altro mi vengono in mente in particolare due dei miei giochi preferiti, che sono Oblivion, della serie di Elder Scroll, che è appunto una open world con ambientazione fantasy, e sempre dello stesso publisher, sempre dello stesso sviluppatore, Fallout. Sono entrambi due giochi molto belli per chi ama il gioco di ruolo classico cartaceo, quindi penna, dadi e scheda, e in entrambi, come dicevi tu, sono open world, quindi il primo impatto è assolutamente molto spiazzante perché ti trovi davanti a questo mondo infinito che puoi esplorare. E la cosa bella, la cosa interessante è che c'è ovviamente una trama principale che tu puoi decidere di seguire, ma tu ti crei il tuo personaggio e volendo puoi collezionare ore e ore di gioco senza mai seguire quello che è il tracciato principale, quindi facendo missioni secondarie o anche esplorando senza meta, senza uno scopo specifico.
Mi fai tornare in mente un'esclamazione di Giuseppe Genna che adoro e condivido totalmente. Lui spesso esclama: viviamo in un'epoca fantastica. Mentre parlavi mi veniva in mente un Tolkien che nel arredare un mondo ha dovuto fare affidamento soltanto alla penna e ovviamente alla sua fantasia, e aveva soltanto la pagina scritta per arredarlo, e ha montato un universo narrativo incredibile con la Terra di mezzo. Mi immagino il Tolkien moderno che non solo ha a disposizione la penna, ma addirittura appunto un computer. Penso al giorno in cui i creatori di un videogioco molto noto in soggettiva, che è Quake, hanno deciso di offrire ai giocatori la possibilità di disegnare le mappe, ovvero oltre al videogioco classico ti diamo un editor che ti consente di creare il mondo che desideri, di divulgarlo liberamente in modo da far giocare i tuoi amici sul mondo che hai creato tu, del quale tu sei una divinità assoluta. Ecco, quel giorno secondo me i videogiochi hanno fatto un salto quantico incredibile, perché siamo passati alla libertà non soltanto di muoversi nello spazio dove si vuole, ma addirittura di creare il mondo stesso. Cosa che prima era riservata soltanto a noi programmatori e a chi aveva imparato il linguaggio di sviluppo nei suoi dettagli.
Assolutamente, poi è anche, secondo me, molto bello l'aspetto di condivisione, per cui tu ti diverti a creare il tuo livello, il tuo mondo, il tuo gioco e a giocarci, ma ti diverti altrettanto anche a condividerlo con i tuoi amici e vedere, metterli alla prova, insomma, e vedere che cosa fanno, se riescono a superarlo, se si divertono. Comunque reintroduce in un certo senso un aspetto sociale nei videogiochi che non sempre viene considerato, ecco. E anche come strumento educativo trovo che sia molto utile, perché io penso che sia molto bello avvicinare le persone al principio di creare dei videogiochi. Può essere molto utile per i bambini imparare a interagire con questo tipo di media, E avere dei giochi che ti forniscono la possibilità di creare dei mondi e creare i tuoi livelli liberamente aiuta molto a imparare a usare il media e quindi volendo apre anche la strada a futuri videogiocatori, futuri programmatori molto facilmente perché non devi preoccuparti di imparare il linguaggio, quello lo puoi studiare dopo, però puoi incominciare a imparare le meccaniche, puoi incominciare a mettere alla prova la tua creatività. E anche appassionarti volendo.
Beh, per un mago come me, che appunto studiando la storia della magia sa che le parole magiche per molti secoli erano gli strumenti con cui si creavano le cose, le si facevano apparire dal nulla. Anche la Bibbia si apre con, in principio era il verbo e la parola precedette ogni cosa. Oggi noi informatici, conoscendo le parole giuste, siamo in grado di creare mondi, di ospitare delle persone nei nostri mondi virtuali, ma nel momento in cui sono nati questi editor, improvvisamente questo potere che era in mano a un'elite di maghi, appunto di creatori, che eravamo noi programmatori, è stato offerto a tutti ed è stato veramente un'incarnazione del principio magia al popolo. Tutti possiamo diventare demiurghi di un mondo virtuale grazie a un editor. L'ultima versione appena uscita di Super Mario, offre, oltre appunto ai mondi classici, un editor che consente di creare nuovi mondi e soprattutto, come dicevi, importantissimo di condividerli. Una delle esperienze più spiazzanti che mi è capitato da questo punto di vista è stato giocando a Gabriel Knight 3, che è ambientato a Rennes-le-Château, un villaggio che conosco bene per averlo frequentato in carne ed ossa più volte, ed è interessante come lo hanno costruito, perché gli esterni ricordano molto la realtà. La sua topografia è leggermente diversa, per cui per chi conosce Rennes-le-Château, percorrerlo, siamo in una valle del perturbante, per usare un termine che agli informatici piace, in cui la somiglianza c'è, ma non è totale, e quindi si è in quella zona di stranezza in cui ti senti appunto in una terra di mezzo che è davvero strana. Ovviamente la curiosità massima per me è stato visitare il museo virtuale in Gabriel Knight, perché il protagonista può visitare il museo di Rennes-le-Château, e naturalmente il programmatore che lo ha creato ha dovuto porsi gli stessi problemi che mi sono dovuto porre io quando ho creato il museo di Rennes-le-Château: come lo arredo, come racconto la storia, ed è stato un confronto interessante. Lì davvero il mondo reale e il mondo virtuale si sono incontrati a metà strada.
Volevo segnalarti Assassin's Creed con lo stesso principio. È una serie di giochi che sono ambientati un po' ai giorni nostri o diciamo in un futuro non ben definito, abbastanza vicino e un po' nel passato. E l'ambientazione sono città vere che tu puoi visitare. Per esempio c'è uno dei capitoli ambientato in gran parte a Firenze. Fa esattamente lo stesso effetto perché le città sono ricostruite molto, molto bene fino ai minimi dettagli. Ci sono monumenti che se hai visitato queste città tu comunque riconosci e fa proprio l'effetto di dire sono nella mia realtà, è una realtà parallela. Riesci addirittura se conosci la città in cui stai giocando, per esempio Firenze, a me è capitato, io la conosco molto bene, mi piace, riesci a orientarti all'interno del gioco utilizzando informazioni che tu hai raccolto visitando la città realmente, cioè di persona. Quindi se ti capita comunque penso che possano fare esattamente la stessa impressione che ha fatto a te Gabriel Knight.
In effetti, far interagire i mondi virtuali e quelli reali è un tema abbastanza esplorato negli ultimi anni, in particolare negli alternate reality games, i cosiddetti ARG. Degli ARG ho parlato con Ferdinando Buscema nel libro L'arte di stupire, perché offrono esperienze molto spiazzanti, in quanto anche per i giocatori è difficile capire dove finisce la realtà e dove inizia la finzione guidata da un videogioco. Ricordo di aver giocato il primissimo ARG tra una stagione e l'altra di Lost. Capita che quando queste serie TV appunto durano diversi anni, tra una e l'altra passano quasi 12 mesi, per i fan aspettare spesso un'agonia, per me lo è stato tra una stagione e l'altra di Lost, per cui la rete TV mette a disposizione degli spettatori questi videogiochi da giocare durante l'estate, in modo che appunto si compatta la comunità degli appassionati intorno a un tema. Nel caso specifico, i creatori di Lost hanno messo in campo alcuni narratori che hanno proseguito la storia in direzioni parallele a quella della storia ufficiale. Uno poteva giocare al videogioco e tutto questo non aveva effetti sulla narrativa principale, poteva ignorarlo del tutto, questo comunque non precludeva di apprezzare la serie principale, ed approfondivano elementi della storia che altrimenti non erano nella storia principale. La cosa interessante appunto è che ogni tanto venivano forniti dei numeri di telefono e facendoli effettivamente uno col proprio cellulare sentiva parlare dei personaggi della serie, piuttosto che a volte in alcune città americane, in particolare Los Angeles, venivano messi addirittura dei cartelloni pubblicitari con degli indizi per risolvere il videogioco. Quindi c'era un'interazione tra ciò che era vero e ciò che non lo era. Hai mai partecipato a un ARG o hai giocato a qualcosa che gli somiglia, qualcosa legato a qualche serie TV?
No, però mi hai fatto venire in mente Pottermore, che è quel sito che Sony e J.K. Rowling hanno messo insieme per la licenza di Harry Potter, in cui in pratica tu potevi, perché adesso recentemente l'hanno cambiato, però era una specie di via di mezzo tra un videogioco e un libro interattivo. C'erano tutti i capitoli dei libri di Harry Potter, rappresentati con delle immagini, tu potevi raccogliere degli elementi, potevi raccogliere le carte, potevi raccogliere delle medaglie, eccetera. Ogni elemento sbloccava una parte del romanzo che potevi leggere e riuscivi poi anche a sbloccare dei retroscena, quindi testi inediti che la Rowling aveva scritto apposta per gli utenti di questo sito. Spiegazioni, approfondimenti sui personaggi e così via. E in più all'inizio, quando creavi il tuo account, venivi indirizzato nella tua casata e potevi scegliere la tua bacchetta o la bacchetta sceglieva te, proprio come nei libri, e c'era tutta una parte in cui potevi duellare con gli altri giocatori facendo degli incantesimi che sono poi quelli dei libri di Harry Potter. Non so se conta come parte del genere, però mi sembra che un po' gli assomigli, ecco, almeno l'esperienza più simile che ho avuto.
No, direi assolutamente. In particolare quello che mi fa pensare l'incarnazione di Harry Potter nei mondi virtuali dei videogiochi è il fatto che capita in alcune situazioni che i mondi raccontati nei romanzi siano totalmente inverosimili se noi applichiamo le normali categorie della logica. Noi sappiamo che non si vola sulle scope o le formule magiche non funzionano come nel mondo di Harry Potter. Questi videogiochi creano dei sottomondi che si intrecciano con il nostro, nei quali invece queste regole funzionano. E anche quando creano delle comunità di appassionati, collegando tra loro persone che mai si sarebbero incontrate nella vita reale, le quali possono parlare vicendevolmente esattamente utilizzando il linguaggio che si usa all'interno del romanzo, ma che se lo utilizzassero per la strada verrebbero portati in manicomio. Beh, in qualche modo sono strumenti narrativi potentissimi perché aumentano moltissimo l'immersività in queste storie e fanno sì che queste storie acquistino una terza dimensione che il solo libro, quando è nato il romanzo, non era in grado di fare. A volte creando anche dei problemi. Henry Jenkins, in Cultura Convergente, racconta che il motivo per cui Matrix 2 e 3 sono così difficili da seguire è il fatto che sono stati concepiti come integrazione del videogioco. Per cui, mentre il primo film della serie era più o meno autoconclusivo, in seguito è stato creato un videogioco che esplorava alcuni personaggi e situazioni della storia che avevano in mente i registi. E i film in qualche modo la integravano. Oggi che non c'è più il videogioco a disposizione, vedere i soli film ci spiazza perché ci mancano degli elementi chiave importanti. E in questo caso è stato un po' un azzardo affidare a due mezzi così diversi e dalla longevità così diversa una storia compatta e affascinante come quella di Matrix. Ci sono soluzioni diverse. Sul tuo profilo Twitter tu usi un aggettivo per definirti molto strano, che Whovian, si dice così?
Huvian,
Whovian.
sì, Huvian,
Chi è un
sì.
Whovian, ma soprattutto in che modo la serie di cui sei appassionata invece ha esplorato in questo modo, in un modo più rispettoso del canone?
Allora, Huvian è un appassionato di Doctor Who, quindi io sono appunto una grande appassionata di Doctor Who, il mio dottore per la cronaca è il nono, seguo ancora adesso la serie e esistono diversi videogiochi di Doctor Who e sono sono interessanti o comunque sono diversi dalla soluzione trovata per i videogiochi di The Matrix, perché sono delle storie alternative in cui si riprendono i personaggi, si riprendono un po' vabbè, i classici nemici come i Dalek, i Cybermen, eccetera, però sono storie a sé stanti. Quindi tu puoi giocare al gioco e non è necessario avere giocato al gioco per poter capire che cosa sta succedendo nella serie, posto che comunque la serie stessa in realtà si presta molto di più, perché con i viaggi nel tempo e le varie rigenerazioni dei dottori è molto più semplice integrare degli episodi a sé stanti in forma di videogioco o in forma di romanzo, per esempio, che si integrano ma non hanno degli elementi fondamentali per poter capire, cioè per permettere ai fan di capire che cosa sta succedendo nella continuity. E sono tutti ovviamente parte comunque della canon, quindi sono tutti assolutamente coerenti, ma appunto questo è anche molto facile secondo me con una serie come Doctor Who. Si presta proprio, è molto aperta.
In effetti il fatto di creare mondi aperti è una buona idea, specie se non si è troppo gelosi della propria creazione, ma anzi si è eccitati all'idea che un fan possa riprendere un personaggio e svilupparlo lungo direzioni che sono inaspettate. Io, quando andava in onda Lost, mi sono divertito a scaricarne alcuni frammenti, a rimontarli togliendo l'audio e cambiando i sottotitoli, e ho creato dei giochi di prestigio interattivi in cui il protagonista suggeriva allo spettatore di eseguire una serie di operazioni davanti allo schermo con delle carte, con dei piccoli oggetti, e in questo modo gli succedevano delle cose magiche tra le mani, che è solo uno dei mille modi per fare detournement delle opere che sono disponibili oggigiorno. Prima parlavamo di videogiochi anche come forma d'arte. Ivan Cenzi, il blogger di Bizzarro Bazar, qualche tempo fa mi ha detto: beh, tu devi assolutamente conoscere e scoprire Passage, un videogioco del 2007 di Jason Rohrer. Mi ha soltanto detto: Passage è un memento mori, un videogioco che ti ricorda che si deve morire. Non so se concordi con me che si tratta di un videogioco vicino all'arte concettuale.
Assolutamente, assolutamente. Ma in effetti, andando a pescare soprattutto tra gli indipendenti, ci sono moltissimi esempi di videogiochi che possono essere considerati più una forma d'arte che il classico videogioco come passatempo, come poteva essere Tetris, ecco, senza niente togliere comunque a Tetris, che a me è sempre piaciuto, piace sempre tanto anche adesso. Ti faccio un esempio che un videogioco che è uscito di recente, si chiama Never Alone, un esempio molto interessante di comunque opera d'arte, videogioco opera d'arte, è la storia di questa ragazzina che insieme alla sua volpe artica deve vivere delle avventure che sono ispirate a una leggenda, a una storia di una cultura di nativi dell'Alaska. E la particolarità è che il videogioco si accompagna a delle parti narrate in cui questa storia viene raccontata, e viene raccontata dai nativi stessi nella loro lingua, quindi tu segui la storia perché ci sono i sottotitoli naturalmente, ma la senti raccontata con l'intonazione e il linguaggio originale di origine della storia stessa, ed è molto emozionante da vivere, proprio perché tu in pratica giocando vivi la storia insieme a queste persone. È stato fatto, comunque il videogioco è stato fatto in collaborazione con degli ambasciatori culturali di questi nativi dell'Alaska, e secondo me è un esempio molto maturo e molto interessante di come il videogioco può essersi liberato dallo stereotipo del passatempo senza troppi impegni e si sia invece evoluto come forma d'arte e anche come mezzo di comunicazione di concetti più profondi, ecco.
Mi fai venire in mente Jane McGonigal, che è diventata molto famosa per una TED Talk di qualche anno fa. In particolare lei ha pubblicato un libro che in italiano è disponibile con il titolo La realtà in gioco, per l'editore Apogeo. In realtà la traduzione è pessima, perché il titolo originario era molto più potente. Il libro si intitolava Reality is Broken, la realtà è a pezzi. Jane parte dalla constatazione che il mondo intorno a noi funziona poco, ci sono un sacco di cose da risolvere e secondo Jane i videogiochi potranno fare la loro parte nel cambiare le cose. E il libro soprattutto è densissimo di esempi pratici, cito solo uno dei suoi videogiochi come esempio, ma il libro ne è pieno. In World Without Oil, un gioco del 2007, Un mondo senza petrolio, parte dall'idea che al mondo siano finiti i normali carburanti. E quindi l'umanità si è costretta a cercare delle soluzioni alternative. Il videogioco è durato 32 giorni, è stato lanciato un giorno specifico e tutti i partecipanti dovevano confrontarsi sulle scelte che avrebbero fatto in un mondo del genere. Che cosa avrebbero cambiato delle proprie attività? Sarebbero stati disposti a usare mezzi di trasporto diversi, a limitare i consumi di un certo tipo? E tutti i giocatori sono stati invitati non solo a prendere parte alla discussione, ma anche a provare a cambiare davvero nella loro vita quotidiana, le loro abitudini e di raccontarle su blog con fotografie. Ed è quindi stato un esperimento sociale in cui per 32 giorni una piccola community nata con l'intento di affrontare un vero e proprio gioco, ha cercato di utilizzare la propria intelligenza per risolvere un problema pratico. E infatti lo slogan del gioco era Play it before you leave it, cioè gioca a questa situazione prima di viverla di persona, perché naturalmente è una delle possibilità che il petrolio finisca e noi siamo costretti ad affrontare un futuro di questo tipo. L'idea di sfruttare l'intelligenza collettiva e l'immaginazione per risolvere dei problemi concreti è straordinaria e il fatto che lo si possa pensare a partire da un videogioco, è piuttosto interessante. Ti è mai capitato
Certo.
di lavorare in team che si ponesse questo tipo di obiettivi?
No, non mi è mai capitato, dunque io principalmente, a parte quando sono al lavoro, tendo a giocare molto da sola, comunque l'esperienza di gioco la vivo in modo molto solitario, quindi non mi è mai capitato di collaborare con altre persone in un'esperienza di questo genere, però sempre tornando a Twine, ho consumato moltissimi videogiochi, ho provato moltissimi giochi in cui magari non si chiede di trovare una soluzione, ma il videogioco viene usato come mezzo narrativo per porre il problema o comunque mettere l'accento su determinate situazioni che magari noi che viviamo in una posizione un po' privilegiata, ecco, tendiamo a non vedere, quindi comunque si può fare un lavoro di sensibilizzazione che secondo me col videogioco viene molto bene perché essendo il videogiocatore il protagonista della storia diventa più semplice vedere problemi e capire situazioni che altrimenti non si vedrebbero. Un esempio concreto era un gioco che aiutava a capire un po' la situazione drammatica di chi vive per strada mendicando, usando esempi e mappe prese dalla realtà e proponendo al giocatore di calarsi nei panni di una persona che deve vivere e trovare rifugio sulla strada e deve sopravvivere per un certo periodo di tempo. Ecco, è un tema molto, molto maturo che normalmente forse è anche difficile da proporre. Al di là dei saggi e romanzi, comunque almeno non in maniera così coinvolgente.
Credo che in effetti a volte quando si parla di futuro di videogiochi si pensano magari a versioni sempre più ardite della realtà virtuale e non si scorge che uno dei suoi aspetti più potenti è proprio la sua possibilità di costruire mondi alternativi che in qualche modo mettono in discussione il mondo come viene dato e come viene percepito. Spesso diamo per scontato che una serie di realtà del nostro mondo quotidiano siano così, non ci viene in mente che potrebbero essere alterate. Nel semplice fatto di alterarle in un videogioco, tutto questo può avere un profondo impatto sulla percezione di chi ci gioca. Esattamente, con l'esempio che facevi, invertire il punto di vista e far osservare il mondo dagli occhi di un vagabondo, di un mendicante, ti costringe a osservare il mondo e a scoprire che certe cose che davi per scontato non lo sono. Proprio per tenerci lontano dal rischio dell'accusa di buonismo, immagino che dietro il mondo dei videogiocatori ci siano battaglie, scontri, tensioni. Nella tua esperienza esiste qualche videogioco in particolare intorno al quale da sempre o storicamente si sviluppano fazioni, scontri, addirittura forse ideologici. C'è qualcosa che ti viene in mente?
Sì, beh, tanti videogiochi tendono a polarizzare molto, per cui ci sono esempi su esempi. Uno lo hai citato tu, che comunque è Grand Theft Auto, che da sempre divide un po', perché beh, senza dubbio è un videogioco molto bello tecnicamente e quindi ha un successo enorme, assolutamente meritato. Però ha un modo di proporre i lati, diciamo, più difficili della società in maniera, come dire, non esprime un giudizio morale e tende un po' a mostrare, quasi forse a farsi gioco, di persone in posizioni più deboli. Ecco, c'è il classico stereotipo, per esempio, della fidanzata rompiscatole, c'è comunque il fatto che il protagonista deve fare cose che non rientrano nei parametri della legalità, come rubare le auto, ma anche non solo quello, insomma, vivi nella malavita, e ovviamente questo tende un po' a polarizzare. C'è chi vorrebbe godersi il videogioco perché è qualitativamente molto, molto bello, ma magari poi si sente un po' scoraggiato, comunque non incoraggiato, dal fatto che non rappresenta l'individuo vincente, ma magari è la categoria presa in giro. Parlo per me, per esempio, che sono una donna e le donne non sono sempre trattate benissimo in questi giochi. Altrimenti un altro esempio più semplice forse è Duke Nukem, che è sempre stato fatto cercando di estremizzare tutti gli aspetti non politically correct che potrebbe avere un videogioco, e c'è chi comunque ne apprezza l'ironia o comunque legge la violenza e anche qui gli stereotipi in maniera in chiave ironica, chi invece sostiene che ormai abbiamo raggiunto una maturità per cui certi temi andrebbero affrontati diversamente, e nel fare ironia bisognerebbe sempre cercare di colpire verso l'alto e non verso il basso, ecco. Quindi non ironizzare su persone che pagano il fatto di essere accomunate a uno stereotipo tutti i giorni, ma ironizzare su chi invece i privilegi li ha e non ha questo tipo di problemi.
Chi non fa il programmatore può trovare inaspettato, insolito, il fatto che già solo nel decidere come assegnare premi e punizioni al giocatore, chi crea un videogioco sta creando in qualche modo una legge, dei valori, e quindi si sta in qualche modo schierando. Per cui Grand Theft Auto è un tipico esempio. In che modo premi un personaggio? Se ha picchiato un indifeso gli dai un premio? E quale etica va applicata in un mondo fatto di pixel, che però può avere un impatto su chi ci gioca, che trascende appunto il singolo pixel, pur tenendoci lontano dalle grida che per anni hanno perseguitato i videogiocatori, che sarebbero stati portati a usare violenza indiscriminata soltanto perché giocavano a uno sparatutto. Però è interessante perché si sollevano dilemmi etici piuttosto interessanti. Hai citato però una cosa interessantissima, il ruolo delle donne. C'è un qualche videogioco in cui tu chiaramente vedi una firma femminile, al di là degli stereotipi?
Ti posso citare una delle mie saghe preferite in assoluto, che è la saga di Dragon Age. A questo punto avrai notato che mi piace il fantasy, mi piacciono i giochi di ruolo. È uscito da poco l'ultimo capitolo, che si chiama Dragon Age Inquisition, e anzitutto, come tanti giochi di ruolo di questo tipo, ti permette di creare il tuo personaggio, e quindi puoi scegliere se vuoi giocare con un avatar, un personaggio maschile o femminile. Già questo comunque non è così frequente, quindi è bello essere poter essere rappresentati o scegliere un personaggio che ti rappresenti anche da questo punto di vista. E il team ha messo molta attenzione nel coinvolgere persone da realtà diverse, quindi donne, uomini, persone di colore, comunque un team internazionale piuttosto che non americani, canadesi, eccetera, eccetera. E nel videogioco si vede, perché c'è una varietà di personaggi molto più interessante, secondo me, rispetto a tantissimi giochi che sono venuti prima. ci sono tantissimi personaggi femminili che non sono stereotipati, quindi non c'è la classica donzella in difficoltà che bisogna salvare, anzi ci sono personaggi, ci sono donne che sono guerrieri molto, molto potenti e allo stesso modo anche i personaggi maschili non sono il classico stereotipo dell'eroe da videogioco come era appunto Duke Nukem, per esempio, ma ci sono ruoli diversi e caratteri diversi ed è un gioco che comunque punta molto sul dialogo con i personaggi, punta molto sulle storie dei personaggi, quindi tu tendi ad affezionarti e sicuramente si sente comunque il fatto che il team di persone che ci ha lavorato è un team molto vario e ha potuto avere un impatto nello sviluppo della storia.
È fantastica l'idea che appunto non si debba sempre solo rincorrere il mercato, ma esistano situazioni in cui a venire in primo piano sono invece queste complessità e questa ricchezza, di sfumature. Il mondo dei videogiochi, me lo confermi, non è immune dal fascino di queste, dinamiche. Visto che, avrai giocato davvero a un numero di videogiochi enorme, paragonato a quello di chiunque, ci ascolterà in questa conversazione. Volevo chiederti di farmi tre nomi. E volevo partire da un equilibrio interessante, che anche qui uno non lo dà per, tende a sottovalutare che esista una cosa del genere, ma uno dei problemi, dei programmatori è quello in un videogioco di bilanciare la difficoltà e invece la semplicità dall'altra parte. Se un videogioco è troppo difficile diventa così frustrante che uno l'abbandona perché non riesce a superare il livello. Se è troppo facile lo finisce troppo in fretta, il piacere, appunto svanisce troppo velocemente. Il videogioco perfetto è il videogioco che ti dà quella giusta resistenza, magari crescente nel corso di tutta la sua storia, e che ti sfida con quel giusto equilibrio tra difficoltà e semplicità. Io che sono un pessimo videogiocatore, devo dire che Monument Valley l'ho trovato squisito dal punto di vista dell'equilibrio, perché sono riuscito a finirlo senza mai chiedere degli aiuti del pubblico a casa o di qualche sito che mi desse la mappa. Ho profondamente odiato invece per la sua difficoltà Indiana Jones e l'ultima crociata, l'avventura grafica della Lucasfilm. Mi piacerebbe che tu invece ci facessi tre esempi appunto delle tre categorie, quello troppo difficile, quello troppo facile, quindi banale, e quello che invece secondo te riesce a trovare il perfetto equilibrio tra queste due energie.
Non esiste, salvo casi piuttosto rari, non esiste il videogioco troppo difficile o troppo facile, secondo me. Ci sono delle community di giocatori che apprezzano uno piuttosto che l'altro e c'è un pubblico più attirato da uno piuttosto che l'altro, però se dai un valore di troppo facile o troppo difficile a un videogioco rischi poi di cadere un po' nello stereotipo che un videogiocatore non è un vero videogiocatore se non ha giocato al Call of Duty di turno o il Destiny di turno. Quindi ti consiglio un videogioco rilassante che è Animal Crossing, che è un gioco Nintendo, esiste per 3DS e per Wii U ed è un gioco in cui tu sei il sindaco di questo paese in cui tutti i personaggi, tranne te, hanno un aspetto antropomorfo e ti viene data questa cittadina da gestire e devi costruire la tua casa, la puoi paragonare con la casa degli altri, collezionare degli oggetti e parlare con i personaggi. Questo non è un videogioco facile perché comunque ottenere l'arredamento più bello o ottenere determinati oggetti o determinate opzioni di dialogo all'interno del gioco non è così semplice, però è sicuramente un gioco molto rilassante. Dall'altra parte, invece, se non ti vuoi rilassare ma vuoi un gioco che ti offra una sfida interessante, sicuramente Destiny è un videogioco che mette alla prova anche i giocatori più esperti. È un gioco assolutamente, secondo me, ben bilanciato, per quanto non particolarmente lungo, è Valiant Hearts di Ubisoft. È un gioco ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Tu interpreti una serie di personaggi diversi che devono sopravvivere ed è un gioco dalla qualità veramente eccezionale. È un'avventura puzzle, quindi le meccaniche sono molto semplici, però dal punto di vista artistico, delle musiche, della storia in sé, è davvero assolutamente stupendo. E ha l'equilibrio giusto per cui non è così facile, per cui ti annoi, non è nemmeno così tanto difficile da lasciar perdere, ma soprattutto riesce a fornirti un'esperienza di gioco divertente, soddisfacente, una storia stupenda, inquadrata in una cornice comunque di musiche e illustrazioni bellissime.
Chiara, io ti
Quindi.
ringrazio perché in queste conversazioni sullo stupore abbiamo toccato temi letterari, abbiamo parlato di libri, ma non ci eravamo mai spinti nei mondi virtuali dei videogiochi e invece con la lunga lista di esempi che ci hai fatto, ci hai offerto la possibilità di percorrere strade che sono per molti di noi totalmente inedite e sappiamo che se c'è in giro un pusher che ha la roba giusta, quella sei tu, per cui a nome di tutti quelli che ti stanno ascoltando ti ringrazio perché io non, personalmente non vedo l'ora di esplorare i vari videogiochi che ci hai segnalato.
Sono sempre contenta di condividere questa mia passione con gli altri, quindi chiedi pure e avrò altri consigli.
Grazie Chiara.
Grazie.